8 maggio 2021. Red Vibes, voci di liberazione.
Buon sabato e buon weekend a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di R&D Vibes, sempre su Radio Sonar, Gemini Network, Radio Rogna e l'Autoradio. Dopo le puntate dedicate a quelle che consideriamo le festività più importanti del calendario, la festa di liberazione e la festa dei lavoratori, manteniamo i riflettori accesi sulle tematiche più importanti che hanno caratterizzato queste due date nel 2021. Torniamo dunque in piazza con un live radio show dopo tanto tempo e lo facciamo riproponendovi momenti salienti della manifestazione del 25 aprile a Lecce, caratterizzata dalla responsabilità, dal mantenimento delle distanze e delle mascherine e fino anche al ricambio delle persone quando si palesavano rischi di assembramento. Anche per venire incontro a chi in quella piazza non c'è potuto essere o c'è stato solo in alcuni frangenti, oggi vi faremo ascoltare alcuni degli interventi su scuola, sanità, spettacolo, ma anche ex Silva, gasdotto TAP e università, che si sono succeduti il 25 aprile a Porta Rudie a Lecce, accompagnati dalla colonna sonora a tema scelta dal nostro chef musicale Degenerator. E dunque Mr. Green, Faunio The Roots Guardian e Degenerator vi augurano un buon ascolto, che sia in diretta o in podcast, e ci ritroviamo in studio sabato 15 maggio con un'altra puntata molto speciale di R&D Vibes.
Ok, come volume? Volume di...
Il ricordo di quei giorni, sempre uniti ci terrà. Il ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata. C'era il sole sul cielo, sotto della libertà. Eravamo di fronte a morire, ma della morte noi mai parlavamo, parlavamo del futuro. Destino già lontana, il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. Il ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata. C'era il sole sul cielo, sotto nella libertà.
Guarda, io volevo dare una mano pure io, però non potevo avere il contratto ancora,
Buona liberazione, buon 25 aprile a tutti, ai presenti e soprattutto a chi non c'è, a chi considera questo appuntamento scontato forse o addirittura troppo divisivo per poter stare qui con noi. Il secondo 25 aprile in una situazione di emergenza complicata per questo paese, non solo per l'intero pianeta. Noi comunque oggi ci siamo con la nostra presenza, con le nostre testimonianze, con la musica e con le nostre bandiere per dire che questo è ancora un appuntamento importante, una data che per 40-45 anni è stata fondamentale e mai in discussione nella storia di questo paese. Poi sono arrivati gli anni 90, ci sono stati dei cambiamenti, la Seconda Repubblica, qualcuno ha avuto il bisogno di legittimare la presenza dei post-fascisti all'interno del Parlamento, si è incominciato a parlare di ragazzi di Salò, si è incominciato a confondere i piani, le responsabilità, i morti e le responsabilità politiche e militari dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, soprattutto dopo l'8 settembre. E quindi si è cominciato ad aprire una sorta di fascia, una zona grigia in cui si confondono le responsabilità e la pietà per le vittime. Questa zona grigia oggi ha consentito in un certo senso al fascismo, al post-fascismo, di avanzare. È stata regalata la data del giorno del ricordo, sfruttando, strumentalizzando il dramma dei profughi istriani per dare una sorta di contentino, una specie di risarcimento ai fascisti dopo il giorno della memoria, e quindi si è un po' creata una sorta di nebbia. E noi siamo qui per ribadire che il 25 aprile è una linea netta, è una linea segnata per terra, è divisivo, perché il 25 aprile ancora oggi distingue chi ha la responsabilità di aver portato il paese alla guerra, chi oggi rimpiange la sconfitta di Mussolini, la sconfitta di Hitler, chi sognava forse un'Europa invasa dalla svastica, con la diffusione dei campi di sterminio. Per cui noi oggi ribadiamo che il 25 aprile è divisivo, e da una parte ci sono sicuramente coloro che amano la libertà, che amano la democrazia, che hanno contribuito alla costruzione di questo paese, che per 40-45 anni ha contribuito appunto alla ricchezza, alla distribuzione e alla diffusione dei diritti, nonostante le contraddizioni, nonostante i problemi incontrati dai padri fondatori sicuramente nei primi anni della Repubblica. Ricordo le parole del senatore Vittorio Foa, ex partigiano, che rispose al senatore Giorgio Pisanò dell'MSI, ex repubblichino, e gli disse: guarda che se noi avessimo perso io sarei in galera, ma visto che abbiamo vinto noi, tu sei nel Senato, tu sei in Parlamento e hai libertà di espressione. Questo è il senso del 25 aprile, la libertà per tutti, anche per chi la nega, anche per chi oggi contesta il 25 aprile. Siamo qui per ribadire che è una data importante, fondativa, e che occorre non soltanto rievocare e ricordare il sacrificio dei partigiani, le vittorie, ma rilanciarlo in continuazione, anno dopo anno, perché le battaglie, questa linea si sposta, va difesa, va rilanciata. I fronti sono tantissimi, oggi ne racconteremo tante di storie, dalla sanità ai no-tap, all'ambiente, al lavoro. Saranno tante le testimonianze che ospiteremo. Iniziamo con una bella lettura, una lettera del padre di Adriana De Mitri, una compagna che verrà letta da Mauro. Tanta musica, tanti interventi. Tenete presente che oggi il microfono è aperto, siamo qui, diciamo, in maniera legale, formale, fino alle 18, quindi chi si sente di poter intervenire a nome personale o a nome della propria associazione, del proprio movimento, è libero di farlo e viene qui vicino alla colonna, vicino alla cassa, a segnarsi. Buona liberazione, buon 25 aprile, grazie a tutti per essere qua. Mauro.
Benvenuti a tutti, compagni e compagni, finalmente ci si ritrova in piazza, in presenza, a dare un forte segnale. Era importante per noi non fare questo evento online, ma provare ad esserci, per ritornare a riprenderci le strade, per ritornare a parlare di giustizia sociale. Come Rete 25 Aprile vogliamo che non sia soltanto un giorno di commemorazione di quello che è stato, vogliamo strettamente legarlo a quello che è oggi la nostra società e a quello che oggi è il fascismo e l'antifascismo. Per noi è importante contestualizzarlo al giorno d'oggi, e portiamo, oltre alla commemorazione, a delle letture di testimonianze di antifascisti e partigiani, vogliamo anche portare la lotta del nostro territorio, della TAP, contro la TAP. Vogliamo portare un grosso problema della sanità, che abbiamo verificato in quest'anno quanto ci tocca e quanto ci manca la sanità pubblica. Vogliamo portare il caso della fascistizzazione ambientale di Ilva e il clamoroso caso dei lavoratori dello spettacolo e della cultura, che al contrario di quello che dicono i nostri politicanti non sono degli intrattenitori ma sono dei lavoratori. Adesso passo a leggere la testimonianza del padre di Adriana De Mitri, che è stato un antifascista leccese. Il fascismo non è morto con Mussolini, il fascismo non è mai stato realmente sconfitto, sovravvive, si è mimetizzato, serpeggia nel sottobosco delle istituzioni e fa sentire la sua influenza. E questo, a distanza di tanti anni, credo che sia abbastanza attuale. Ci ritroviamo a dover combattere il fascismo per le strade, ma anche un fascismo istituzionale che non è più strisciante, ma è abbastanza evidente. Mio padre ha lasciato un'eredità di valore inestimabile. Pensando che i morti della Resistenza hanno dato la vita per la libertà, i morti dei nostri giorni invece sono vittime sacrificali, immolate sull'altare del liberismo, che è recrudescenza del fascismo, peggiore del fascismo stesso. I morti in mare, i morti di Taranto, i morti di Covid-19 hanno un comune denominatore. Sono solo numeri e non contano. Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva la libertà. Grazie a tutti gli antifascisti e ai partigiani.
Lion Warrior, Freedom Fighter, dedicato ai partigiani. Cittadinanza. E la scuola è uno sicuramente dei settori più colpiti, per questo abbiamo una testimonianza di Sabina su questo. Lei lavora direttamente, coinvolta in questo settore importantissimo e strategico e cruciale per la vita del paese e per il futuro dell'Italia. Sabina.
Ciao a tutte e a tutti, è veramente un'emozione oggi ritrovarci qui a Lecce, qui in presenza, a proposito questa parola tanto abusata, è tutto a distanza. Io sono una delle insegnanti che in quest'anno, in realtà per noi sono 2 anni scolastici, no? Tutto è raddoppiato, che non è stata mai zitta, non ha accettato passivamente tutto ciò che avveniva, veramente non sto mai zitta da 30 anni, e la realtà supera di gran lunga le peggiori previsioni che facevamo. Hanno tagliato sugli insegnanti, sull'edilizia scolastica, hanno accorpato, hanno fatto le classi pollaio, hanno in realtà proprio distrutto il senso di scuola nata dalla Costituzione. La pandemia non ha fatto altro che amplificare questa destrutturazione sistemica che hanno fatto sulla scuola. I governi vari che si sono succeduti, da quello di Berlusconi a quello del PD, non è questo. L'idea è che Confindustria ha messo le mani sulla scuola da tanto tempo, quindi una lotta di classe ce la fanno di classe... delle classi dominanti, e la fanno, e ripeto, la scuola è stata un bottino da spartirsi, c'è l'alternanza scuola-lavoro, no? Per preparare i futuri possibili precari, e ci sono tante cose che non vanno sulla scuola. Hanno affidato un istituto nazionale, l'Invalsi, di valutazione di cosa? Ormai è un quiz, la scuola quiz. Noi vorremmo la scuola che veramente riesca a formare coscienza, sapere critico, la bellezza del conoscere, del sapere, l'arte, i desideri che si devono sprigionare dalle nuove generazioni. Invece sempre più da qualche anno è questa la scuola che purtroppo, all'interno della quale ci troviamo a combattere. In quest'anno speravamo, un po' di speranza ce l'avevamo, che un po' di investimento delle istituzioni realmente andasse nella scuola pubblica, perché, ma voi avete mai sentito un insegnante intervistato nelle TV di Stato? Mai, mai. Gli insegnanti sono messi a tacere, perché se esplode la bomba della scuola esplode tutto, no? Se realmente andiamo a denunciare le reali situazioni. Allora, cosa è successo in quest'anno, in questi 2 anni scolastici? Siamo tutti bene o male interessati, sia come insegnanti, come genitori, no? E che in realtà pochissimo è stato fatto. Sono arrivati i banchi a rotelle, ma una tristezza unica. Io sono andata a fare scuola in classi vuote, però avevamo i banchi nuovi di zecca, no? Questo è stato fatto. Sono stati investiti soldi, milioni nella digitalizzazione, la DAD ha fatto danni, ci sono ragazzi, no? Ci sono danni seri a livello psicologico, sociale, cioè la scuola non si può tagliare così a cuor leggero, non si può disinvestire sulla scuola in questo modo. Avrebbero potuto fare tre cose semplicissime. Io faccio parte dei COBAS, che come altri sindacati di base, perché gli altri sono complici della logica padronale che ha tagliato sulla scuola. CGIL, CISL e UIL hanno accettato tutto supinamente, non ci fanno fare neanche noi le assemblee nei posti di lavoro, immaginate, perché non si può parlare con i lavoratori, perché siamo lavoratori, non siamo missionari, siamo lavoratori che abbiamo dei diritti. E cosa avrebbero potuto fare? Cosa reclamiamo da un anno e mezzo? Cose semplicissime, devono semplicemente mettere in sicurezza l'edilizia scolastica, implementare l'edilizia scolastica, quindi aprire più scuole, requisire i luoghi pubblici, renderli scuole elementari, materne, in modo tale da creare classi dignitose, non classi pollaio. Si può fare oggi. Abbiamo fatto una manifestazione, lo sciopero del 26 marzo, stiamo alle chiacchiere. Si aprirà domani, il 26 aprile si aprirà. Bravi, complimenti. Come ci guarderete in faccia, come guarderemo in faccia i ragazzi, sapendo che niente è stato fatto in realtà, che si troveranno in classe di 30, 31, senza la distanza minima di sicurezza che ci dovrebbe essere già a prescindere dalla pandemia. E quindi, altra cosa che avrebbero potuto fare, assumere i precari, assumere il personale scolastico, sanitario, bidelli, assumete personale nella scuola. Altro che tablet, digitalizzazione, i soldi del recovery plan devono andare in queste semplici misure, sono alla portata di tutti, l'aveva capito, voglio dire, Roosevelt, che ha applicato la teoria economica di Keynes, lo Stato deve investire in economia, sì, magari ti indebiterai, però stai investendo sul futuro. È da codardi, veramente, è da codardi, altro che il governo dei migliori. Ma quali migliori? Cioè, qua abbiamo visto veramente la peggiore logica, no? Quello di cui parlava Sciascia, gli uomini, gli omuncoli, gli ominicchi e qua, ancora qua. Questi sono stati, no, in realtà, e lo sappiamo benissimo, proprio gli uomini al servizio di altre logiche, stanno uscendo fuori adesso tutte le magagne su appalti, eccetera, e anche sulla scuola, che coraggio, che vergogna, ci mangiano e fanno affari, appalti. Quindi qua si tratta proprio di che tipo di modello di scuola e società vogliamo. Non vogliamo far finta di tornare a scuola giusto per dire sì. Cioè sono realmente interventi seri che devono essere fatti sui trasporti. Non è cambiato nulla sui trasporti pubblici e scolastici, in modo tale che ci sia realmente un distanziamento, no? E mandare i nostri ragazzi in sicurezza a scuola. Stiamo parlando veramente dell'ABC. Di una poter mandare liberamente appunto i nostri figli a scuola per un'altra idea di scuola, quella della Costituzione che deve formare cittadine e cittadini liberi, no? La scuola dell'accoglienza, la scuola appunto del futuro, dell'inclusione. Erano i migliori, erano loro. Queste sono le lettere dei condannati a morte della Resistenza e mi piacerebbe così ricordare almeno una lettera di questi giovani, no? Che potremmo avere il coraggio di guardare in faccia, anche se non ci sono più, ma ci guardano e sperano ancora di poter costruire questa società migliore. E se tagli sulla scuola, appunto, stai disinvestendo proprio su questo, sul futuro, perché a scuola costruisci il mondo migliore e libero che tutti vorremmo. È una testimonianza di Romolo Jacopini, 45 anni, operaio specializzato e alla Scalera Film di Roma. Ho bisogno di una giacca e di un paio di calzoni, al più presto possibile, che mi si sono rotti. Qui si consumano molto i nostri abiti. Mandami un po' di pane, questa è una lettera alla mamma. Mandami un po' di pane, se ti è possibile. Voglio dividerlo con quei compagni che soffrono le mie stesse pene. aggravate dalla mancanza di qualsiasi affetto, mentre io ho te in una veglia continua. Sai quanto ho amato i compagni, quelli pronti come me e con me in ogni momento alla difesa di altri sventurati. Tutti sognavano di stare sullo stesso piano, senza che l'uno sorpassasse l'altro. Una società così sarebbe stata bella, mamma. Ecco, proprio per quella società così noi continuiamo ancora a lottare. Il 6 maggio come Cobas faremo, me lo scordavo di dirlo, saremo ancora lì a scioperare, a dire appunto che vogliamo un altro modello di società e di scuola, per poter strappare la gioia ai sogni futuri, come diceva Majakowski. Ce la possiamo fare tutti insieme. Buon 25 aprile e buona liberazione.
Grazie Sabrina.
E dei settori più cruciali, e in questo anno in grossa difficoltà abbiamo capito come il diritto alla salute oggi è un diritto fondamentale di cittadinanza, è uno dei veramente dei valori fondamentali e fondativi della Costituzione. Duilio.
Compagni, compagni, buon 25 aprile a tutti e a tutti. Allora, con la rete 25A abbiamo deciso quest'anno di dedicare questo 25 aprile ai diritti sanciti dalla nostra Costituzione, diritti per i quali i partigiani e le partigiane hanno lottato e hanno dato la vita. La Costituzione però, diceva un illustre costituzionalista, è solo carta morta se non viene attuata e ribadita ogni giorno, se non viene difesa contro chi vorrebbe smantellarla, non solo nella sostanza, ma anche nella forma. La tutela della salute è come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e le cure gratuite agli indigenti sono garantite dalla nostra Costituzione, è l'articolo 32. Dovete sapere però che questo articolo è rimasto solo un proposito, è rimasto inattuato dal 1946 al 1978, anno in cui fu istituito il sistema sanitario nazionale. Da allora abbiamo assistito ad uno smantellamento progressivo del nostro sistema sanitario, abbiamo assistito a regionalizzazioni, esternalizzazioni, privatizzazioni, i cui effetti durante quest'anno e mezzo sono stati evidenti. La salute pubblica e la salute individuale sono state messe in secondo piano, perché in questo paese si dà la priorità al profitto privato, introducendo un ricatto che cade sulla vita di lavoratori e lavoratrici, lo scambio che conosciamo bene qui al sud tra salute e lavoro. Compagni, il 23 febbraio del 2020, all'inizio di questa pandemia in Italia, sono iniziati i primi due veri lockdown, quello in Lombardia, a Codogno,
e quello a voi Euganeo. Da allora tutti gli altri sono stati falsi lockdown, perché in un anno e mezzo abbiamo lasciato sulla strada tante vittime, tutte le vittime di questo rischio calcolato, l'ha definito Draghi, vittime di scelte basate su decisioni non di tipo scientifico, su decisioni di tipo economico e basate soprattutto su pressione di Confindustria. È chiaro, perché non sono state chiuse fabbriche essenziali. Le fabbriche di armi durante quest'anno e mezzo hanno continuato a lavorare, e durante quest'anno e mezzo soprattutto non è stato fatto nulla per investire sul trasporto pubblico, sulla sanità, per garantire l'accesso a tutte e a tutti ai vaccini e alle cure. Il 24 aprile del 2020 c'erano 3.000 nuovi casi giornalieri e 420 morti. Ieri ce ne sono stati 13.000 di nuovi casi giornalieri e 320 morti. Ma ormai ci siamo abituati. I burocrati continuano a parlare di rischio ragionato, intendendo dire che hanno messo in conto ancora altri morti, sacrificandoli sull'altare del PIL e della produttività. Compagni e compagni, questo virus è un virus classista. Non colpisce alla stessa maniera chi vive in 300 metri quadri o chi vive in 50 metri quadri. Non colpisce alla stessa maniera chi ha accesso a cure da migliaia di euro, e parlo degli anticorpi monoclonali, e invece chi non ha una terapia intensiva o dei respiratori per sopravvivere. Nei paesi del G20 si stima che circa il 20% delle cittadine e le cittadine abbiano avuto la prima dose di vaccino. Nei paesi, quelli poveri diciamo, questa percentuale scende a 1 su 500. Questo è quello che è successo. Secondo l'OCSE, in Italia la spesa sanitaria si attesta al di sotto della media. Dopo di noi ci sono soltanto l'Europa orientale, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. In 20 anni in Italia la sanità pubblica sono stati 37 miliardi. Però la lezione a questi signori non è bastata. Il recovery fund, di cui girano alcune bozze, è pari a circa 211 miliardi e i miliardi destinati alla sanità pubblica sono 15, meno del 10%, mentre invece buona parte del resto è relegato a infrastrutture, alla competitività, alla conversione ecologica, ovvero, compagni e compagni, a realizzare opere inutili, dannose, climalteranti come TAP, oppure alla green economy, a ridipingere di verde luoghi che provocano la morte, come Ilva, e che invece andrebbero chiusi subito e immediatamente. D'altronde, come chi ci governa ha deciso di affrontare l'argomento sanità, lo abbiamo capito bene, lo abbiamo visto da come hanno gestito la questione vaccini. Nei giorni scorsi abbiamo appreso la notizia, l'abbiamo appreso perché i contratti erano segretati, che Pfizer ha deciso di aumentare in 6 mesi del 25% il prezzo del vaccino. In questo momento è necessario chiedere una deroga ai brevetti sui vaccini affinché il vaccino possa essere un bene comune. Attenzione, non ve lo sto dicendo perché sono un idealista. Gli strumenti giuridici ci sono, esistono. Esistono dal 2001, quando il WTO, non un covo di bolscevichi, si è riunito a Doha e adottarono una dichiarazione conosciuta come dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS, che promuove soluzioni flessibili contro l'HIV, contro altre malattie. In una situazione come questa, quella di pandemia, è stato richiesto l'applicazione della Convenzione di Doha e l'accordo di Doha, ma i paesi del G20 hanno risposto picche. La verità è che per loro conta più il profitto di pochi che la salute di tutte e di tutti. Compagni e compagni, fin qui ho detto quello che è stato, quelli che sono i problemi che abbiamo affrontato insieme in quest'anno e mezzo. Io vorrei spendere due parole ora per quello che vogliamo, per le soluzioni che proponiamo, per qual è il mondo che vogliamo, perché è questo per cui hanno lottato i partigiani e le partigiane. Noi vogliamo cose molto semplici, vogliamo i vaccini pubblici, vogliamo il potenziamento della medicina territoriale e dei medici di base, e vogliamo lo stop all'esternalizzazione dei servizi privati e lo stop ai privati. Questo vogliamo. Il 21 maggio prossimo a Roma ci sarà un incontro molto importante. Si riuniranno i grandi della salute pubblica, i G20, il cosiddetto World Health Summit, quindi il G20 della salute. Noi pensiamo che questa sia una mobilitazione importante, compagni e compagni, e chiediamo a tutti una presenza il 22 maggio a Roma, se la situazione sanitaria lo permetterà. Questa è una mobilitazione che, a mio avviso, dovrà riunire chiunque si riconosca nell'opposizione a questo governo e deve riunire necessariamente tutte le associazioni, tutti i movimenti che si battono da anni per il diritto alla salute pubblica, universale e gratuita. Il diritto alla salute ce l'hanno consegnato con la resistenza. Ora aspetta a tutte noi e a tutti noi non commemorarlo, no, aspetta a noi difenderlo e praticarlo tutti i giorni. Buon 25 aprile, buona resistenza.
Se n'è andata Maria Ilva Biolcati, Milva la Rossa, un applauso anche a lei che ha rappresentato una delle grandi voci del cantautorato, comunque delle grandi voci femminili del secondo dopoguerra, cantautrice impegnata, cantante impegnatissima e chiaramente se ne va come nel suo stile due giorni prima del 25 aprile in modo da poterlo omaggiare e noi non potevamo non farlo. In rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo che da un anno abbandonati a se stesso, senza che nessuno scenda in piazza per loro, senza che nessuno si ricordi in tema di ristori e così via, abbiamo Barbara che oggi ci porta una testimonianza importantissima di chi lavora, ci ha allietato per anni e oggi è in grossissima crisi e difficoltà. Solidarietà ai lavoratori dello spettacolo da parte della Rete 25A.
Eccoci qua, nonostante tutto. E io sono qui e sono qui perché mi hanno invitato ed ero così felice di essere qui con voi e di questo invito che ho vinto la timidezza e il sentirmi un po' forse fuori luogo nel dover parlare per tutti. Poi però mi sono stampata il discorso, anche sottolineato con l'evidenziatore di mia figlia e poi ho capito che invece no, non ho assolutamente voce in capitolo perché lo vivo sulla mia pelle, non posso sbagliare stavolta. Io sono qui nonostante tutto e sono una delle tante e dei tanti, dei tantissimi, che non hanno niente di straordinario e che non sono fortunati. La mia non è fortuna, me ne sono andata via da casa a 11 anni, sono andata all'estero, ho studiato fuori, mi sono pagata gli studi da sola. La vita dei miei colleghi e mia è fatta di resistenza, è fatta di sacrificio, è fatta di lotta, continua, continua. È un'audizione continua, è uno sforzo continuo, è un continuo studiare, mettersi alla prova. Ed è una vita precaria, una vita che abbiamo scelto. Non è fortuna, è mestiere. Io ho preso il mio talento, la mia vocazione, li ho trasformati in un mestiere. Il mio è un lavoro, non è un hobby e non è un colpo di culo, scusate la parola. E oggi sono qui a rappresentare quella che forse è la categoria più colpita da questa pandemia, perché siamo colpiti nella nostra dignità, perché non solo, come tutti, fermi da più di un anno, ma anche e soprattutto totalmente inesistenti. Di noi non si parla, noi siamo inutili, Non si può non parlare della scuola, non si può non parlare dell'educazione, della salute. Ma chi ci governa, a quanto pare, pensa che la cultura non faccia parte del nostro benessere, che non sia utile, che non sia necessaria. Ebbene, un mondo senza cultura, che mondo è? Io non sarei qui se non fosse grazie ai libri che quest'anno ho divorato, grazie alla poesia che ho ingurgitato, grazie alla danza che ho visto e che ho vissuto e che vivo sul mio corpo, grazie al teatro, ne ho visto talmente tanto che posso ricordarmelo, perché non c'è, mi manca. Hanno chiuso i nostri luoghi di lavoro, ci hanno impedito di lavorare, sbeffeggiandoci, creando divisioni, ancora una volta e sempre di più, perché poi accendi la televisione e c'è chi balla, e c'è un pubblico. E noi no, chiusi. Hanno fatto una propaganda pazzesca contro di noi, spaventando la gente. Il teatro è pericoloso, andare a teatro è pericoloso per la vostra salute. E poi ci hanno regalato queste bellissime false ripartenze. Il 15 giugno, il 20 luglio, a Natale, prima di Pasqua e ora il 26 aprile. Pare che riaprano i teatri. Cosa riaprono a fare? Le stagioni finiscono a maggio. Riaprono con un coprifuoco che resta fino ad estate inoltrata alle 10. Per cui riaprono quando le stagioni dei teatri chiudono e quando dovrebbero iniziare le stagioni all'aperto. Ma come facciamo a fare uno spettacolo entro le 10 se fa buio alle 10? Per cui è un'ennesima falsa ripartenza, ci prendono per i fondelli. Ma in una cosa sono stati molto chiari, non serviamo, non ci ritengono utili, siamo inutili, siamo inesistenti, perché è colpa nostra se siamo invisibili oggi, perché non ci siamo difesi prima, perché non ho detto niente quando non mi hanno fatto il regalo di laurea, perché a laurearsi in un'accademia di danza la mia famiglia lo reputava assolutamente futile. Perché non fai l'hostess visto che parli 5 lingue? Non ho detto niente tutte le volte che qualcuno mi ha detto «Ah, tu balli, anche mia cugina!» Non ho detto niente quando mi hanno offerto dei lavori a cifre forfettarie inaccettabili che risultavano essere alla fine, non so, una cosa come 1,50 euro l'ora. Non ho detto niente quando mi hanno pagato in nero. Non ho detto niente quando hanno fatto la riforma sulla legge dello spettacolo e per l'ennesima volta si sono dimenticati di me, della danza. E quindi eccomi qui, io come tanti altri, noi non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. Non vogliamo false ripartenze, se dobbiamo ripartire da zero, dobbiamo fare una riforma concreta di tutto il settore. Dobbiamo lottare per i nostri diritti e dobbiamo cambiare prima di tutto da noi stessi le nostre stesse abitudini. Io non ho più niente da perdere, non ho la forza che avevo a 30 anni quando ho combattuto per i miei diritti, quando ho difeso le mie opinioni e le ho pagato caramente. Adesso ne ho 50, ho una famiglia da mantenere, sono più debole, perché sono in ginocchio da un anno di pandemia pazzesca senza mai lavorare, e sono anche più fortunata di altri perché tanti miei colleghi sono chiusi a casa in preda alla depressione o hanno dovuto cambiare mestiere. Il nostro settore è in ginocchio, abbiamo perso tutto e per questo non possiamo tornare indietro, perché come dice un vecchio detto leccese, a casa bruciata minti fuoco. Dobbiamo mettere fuoco adesso a tutte le vecchie abitudini, dobbiamo mettere fuoco adesso, dire no, anche se adesso siamo più deboli, perché adesso riapriranno e approfitteranno della nostra situazione, della nostra debolezza. Adesso vogliono fare le rassegne estive e ci invitano a ballare gratuitamente per allietare il nostro pubblico. Adesso ci vogliono far lavorare di nuovo a nero, di nuovo a condizioni inaccettabili, tanto dobbiamo pagare le bollette, siamo nella merda, quindi accetteremo. Invece no, non dobbiamo accettare, e questo probabilmente vale per noi come per altri settori. Adesso è il momento di cambiare veramente, di dire no. Io sono qui nonostante tutto, nonostante il fatto che io sia pure una donna e che sia pure cinquantenne, eppure mamma, è single e vivo in una città di provincia nel profondo sud, ebrea, antifascista, insomma sono già per antonomasia alla fine della lista, sono già un'inutile presenza per questa società, in più lavoratrice dello spettacolo, una barzelletta. Invece no, noi dobbiamo dimostrare loro che senza cultura non ha senso vivere, perché è un modo diverso, è possibile solo a teatro. Senza poterci muovere, senza poter sognare, senza poter immaginare altro, cosa ci resta? Io non sono incazzata solo perché mi è difficile prendere casa, perché appena dico che lavoro faccio e chi sono, mi guardano come un'appestata e non mi vogliono più dare una casa in affitto. Io non solo sono incazzata perché a 50 anni non so come mantenere le mie figlie, non sono solo incazzata per questo, perché chiudono i teatri ma aprono le chiese, io non sono incazzata per la divisione che stanno creando, io sono incazzata soprattutto perché hanno calpestato la mia dignità, calpestano la nostra dignità, di tutti noi lavoratori dello spettacolo, facendo finta che siamo dei pochi privilegiati che fanno un hobby, che si divertono. Noi siamo migliaia e migliaia di maestranze, di lavoratori, di specialisti. È un lavoro complicato, con molte sfaccettature. Chi è un regista o un coreografo, molto spesso, quasi sempre, è anche un insegnante, è anche un interprete, è anche uno scrittore, un drammaturgo. Facciamo tante cose insieme e non è giusto che le mie giornate di lavoro vengano contate solo come danzatrice e che io venga retribuita in un modo diverso se insegno, in un modo diverso se faccio la coreografa. Allora non arrivo alle giornate sufficienti di lavoro all'anno, perché non le mettono tutte insieme, perché non tengono conto delle sfaccettature del mio lavoro e soprattutto non tengono conto dei mesi e mesi di ricerca che ci sono prima di entrare in sala a lavorare. Il mio lavoro fa parte della categoria dello spettacolo dal vivo, non si può fare in streaming, non si può fare senza il contatto. Io ho bisogno di contatto, ho bisogno di vedere, di essere, e normalmente non parlo e non ho un microfono in mano perché io danzo ed è il mio corpo a parlare e personalmente lo preferisco, perché il corpo non mente mai, il movimento non mente, il contatto non mente. A me manca il teatro perché è l'unico posto dove io mi sento utile, l'unico posto dove mi sento a mio agio è il palco. Per il resto sono una sprovveduta, sono totalmente fuori luogo, ovunque, sempre, solo sul palco ho un senso, solo sul palco ha senso ciò che faccio. Per cui togliendomi questo mi hanno tolto tutto, e rendendomi invisibile e inutile mi hanno tolto anche il diritto al mugugno. Io non mi posso nemmeno lamentare, perché non è come un'altra categoria che almeno riceve una pacca sulla spalla, oh poverino sei chiuso. Noi non esistiamo proprio, non mi posso nemmeno lamentare, di cosa mi devo lamentare? Per cui adesso, in vista della prossima falsa ripartenza, mentre vi parlo, io sono una sono qui e parlo solo per me come coreografa indipendente, ma faccio parte di una rete pugliese che si chiama Arcipelago dello Spettacolo dal Vivo Puglia, faccio parte di un coordinamento nazionale che si chiama il coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori della danza. In quest'anno sono nati tantissime reti, tantissimi coordinamenti che finalmente per la prima volta nella storia si sono uniti e lavorano insieme per cambiare le cose. E mentre vi parlo, Padova, Milano, Roma, Napoli, Barletta, vedo dei teatri occupati dai miei colleghi che si stanno battendo, e ci saranno altre occupazioni perché noi continuiamo a combattere, siamo presenti, ci siamo, vogliamo essere visti, vogliamo essere ascoltati. Quindi tutto quello che ho scritto, di tutto quello che ho scritto non ho detto nulla, ma poco importa. Resistere, resistere e resistere!
Tantissimo piacere, si può dire onore, possiamo recuperare questa parola, onore, ridargli nuovo significato, un significato positivo. Paolo oggi non è potuto essere qui con noi perché ovviamente doveva, in primis doveva stare col figlio, è difficile, la vita, la nostra, la vita di tutti quanti oggi è difficile per poter essere presente, però sappiamo benissimo, chi conosce Paolo, che è stato sempre presente. E lo sarà, soprattutto quando veramente serve. Leggo il suo contributo. Ciao a tutti e a tutte, mi chiamo Paolo, sono un dipendente pubblico, precario, uno dei 92 condannati del maxi processo NoTap. Vorrei essere con voi in questo giorno così importante, giornata che sempre, sempre di più le destre italiane cercano in ogni modo di screditare. Ogni anno più del precedente, ma in tutto ciò sono anche padre di un bambino bellissimo che cerco in ogni modo di accudire al meglio. Pertanto il tempo per impegnare in altro è davvero risicato. Ma a questo giorno ci tengo particolarmente, quindi mi ritaglio volentieri lo spazio per scrivervi questa lettera di 4 righe per cercare di dare un minuscolo contributo ad una ricorrenza per me così significativa. Il 25 aprile del 45, come tutte e tutti sappiamo, e il giorno in cui a Milano venne proclamata l'insurrezione su tutto il territorio nazionale contro l'ormai decaduto regime fascista e contro l'esercito nazista tedesco che ancora occupava l'Italia. Ma è davvero decaduto il fascismo? Io ho forti dubbi a riguardo. Sicuramente oggi il fascismo si è evoluto, ha assunto forme nuove e più subdole di quando non lo sia stato nel ventennio. Si è infiltrato nel sistema economico mondiale, diventando braccio protettore dei potenti, si è insidiato ed ha preso il sopravvento all'interno delle forze dell'ordine e di chi ne dirige il comando. me torna in mente soltanto una parola, Genova, per fare un esempio. Tutto questo il Salento lo ha potuto appurare qualche anno fa in modo chiaro e molto semplice, con la vicenda del gasdotto TAP. Sappiamo tutti ormai cos'è questo ecomostro che parte da 4.000 km ad oriente di Melendugno. Quello che non molti sanno, grazie a chi oggi molto ipocritamente partecipa alle celebrazioni di questa festa, è tutto quello che di fascista c'è in un'opera del genere. Un'opera che parte da una becera dittatura nazionalista della famiglia Aliyev in Azerbaigian, guerra fondai, come l'ultima guerra di un anno fa con l'America, mandanti di spietati omicidi nei confronti di giornalisti e di chi dissente il loro potere, sfruttatori di territori, popolazioni e risorse economiche. TAP è un'opera che passa dalla collaborazione di un altro sultano, il presidente turco Erdogan, quello che ha aiutato e armato l'ISIS contro le città al confine con la Siria, per intenderci, lo stesso che tiene sotto scacco l'intera Europa, giocando sulla vita di milioni di profughi, aprendo e chiudendo confini a suo piacimento. Quello che non tutti sanno è che per far passare un tubo del gas per ingrassare le economie del nord Europa vengono devastati fondali marini, campagne già martoriate, vengono sottratti terreni a chi magari poteva coltivarli e crearne sostentamento, vengono militarizzati interi territori limitando la libertà che è, a confronto questa pandemia sembra una barzelletta. Viene usato il braccio violento della repressione che ha causato malesseri e ferite, e per tutto questo al nostro paese liberato non rimane che una manciata di briciole. Io e altre centinaia di persone nel nostro piccolo non ci siamo stati all'interno di questo tacito e frustrato consenso ad un'opera del genere. Per questo motivo, armati della sola volontà di tentare di bloccare l'opera, siamo partiti per fermarla, sentendoci anche noi per un po' i veri partigiani della nostra piccola terra. Il risultato è ormai sotto gli occhi di tutti. Il fascio ecomostro ha vinto una battaglia, ma non la guerra. E lì, con i suoi 12 ettari a minacciare 4 paesi rurali, noi siamo caduti nell'imboscata di leggi ingiuste, alcune delle quali risalenti al ventennio e mai abrogate. Abbiamo sofferto sotto gli insulti e le bastonate prese dalle truppe militari che hanno occupato il Salento ben 4 anni fa, difendendo un'azienda privata con milioni e milioni di euro di risorse pubbliche. Abbiamo subito le sentenze di giudici che ci hanno giudicato, processato e condannato in soli 6 mesi, mentre tutte le vertenze contro TAP sono ancora tutte accatestate a prendere polvere su qualche scaffale di qualche archivio all'interno del Tribunale di Lecce. Siamo stati condannati con pene pesanti. Io personalmente rischio di perdere il lavoro, che è tutto quello che ho per far crescere mio figlio, ma tutto sommato ne siamo anche fieri. Evidentemente un piccolo segno l'abbiamo lasciato, evidentemente la nostra piccola resistenza ha funzionato, evidentemente abbiamo dato fastidio a chi comanda, e onestamente rifarei tutto da capo, o forse ancora di più. Senza rimorsi, sempre a testa alta, in memoria di chi la vita l'ha persa, per darci ancora oggi la possibilità di dire no a ciò che è ingiusto. Come possiamo vedere, il fascismo si palesa sempre ancora oggi nei tribunali, nelle decisioni politiche, nelle grandi opere capitalistiche, nello stanziamento di fondi pubblici, nel modo con cui queste opere vengono erette, condannando chi difende la propria terra e scagliando, addirittura assecondando, chi commette disastri e soprusi. Ma di questo abbiamo anche smesso di sorprenderci, ci siamo abituati, lasciando ancora ulteriore margine d'azione a questo sistema malato. Oggi è il 25 aprile, sì, è un giorno bellissimo da ricordare, sarebbe gran cosa tornare a resistere, per esistere senza paura, senza il timore di possibili conseguenze date da un sistema che ti intrappola a seguire il volere delle classi dominanti, altrimenti sono guai. Sarebbe grandioso tornare ad agire per il bene di tutti e non per i propri tornaconto o quelli di chi sta al vertice della piramide sociale. In fondo non è questo il valore della parola resistenza? Sicuramente è uno degli insegnamenti che mi sento in dovere di dare a mio figlio. Un caro saluto a tutte e tutti, Paolo, un compagno. Grazie Paolo.
royalty. Oh Lord, him and his followers disrespect his majesty. Oh yes, they were dealing with war and so much brutality. Oh Lord, they were dealing with war and so much brutality. Oh Lord, but when his people turned against him, they hanged him upside down and they spat on him. When his people turned against him, they hanged him upside down and they spat on him. And the dogs pissed on him. Oh Lord, there once was a man called Mussolini, a wicked man. There once was a man called Mussolini.
Condannati, io vi ricordo che è in atto una raccolta di fondi, un crowdfunding attraverso i social del movimento NoTap. Date il vostro contributo, anche piccolo, importantissimo. Tanto il nostro pub preferito è chiuso, quindi insomma quelle birre che non consumiamo le possiamo reinvestire nella solidarietà. Abbiamo Valentina che continuerà insomma a raccontarci un altro punto di vista, un altro contributo in questa straordinaria lotta di un territorio contro la minaccia della multinazionale e della devastazione territoriale. Valentina.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi siamo qui per celebrare la liberazione del nostro paese dal nazifascismo e abbiamo il dovere di ricordare, di non dimenticare mai ciò che è stato, perché nulla possa tornare a ripetersi, perché il germe malato è sempre lì, pronto a ritornare, è pronto a cavalcare in sella della politica attuale. Governi e sodalizi che puntano a una politica di penalizzazione verso le fasce più deboli. Una politica che continua a dividere la società per meglio imperare, che crea povertà e disuguaglianze, che lentamente, quanto inesorabilmente, tende a marginalizzare e impoverire determinate fasce sociali e categorie di lavoratori. Per non parlare di quella politica che si sente in diritto di decidere sui corpi, siano essi declinati al femminile o che si tratti di decidere di lasciar morire migliaia di persone in mare. Se una volta erano i nazisti e i fascisti, ora il nemico è da ricercare in chi porta avanti la propria smania di potere e cura i propri interessi economici non curandosi dei metodi, risultando distruttivi e invalidanti per tantissime, troppe popolazioni e territori. La dimostrazione in quella resistenza che sempre più territori sono costretti ad applicare contro l'occupazione massiccia di truppe, schierate da nord a sud a difesa di interessi pubblici e o privati, che hanno dei comuni denominatori: devastazione, saccheggio e speculazione. La presenza massiccia di forze dell'ordine è la dimostrazione che c'è, nei territori dove si decide di essere partigiani, una forte limitazione della libertà individuale e collettiva, una limitazione sul diritto di manifestare il proprio dissenso. La loro violenza si manifesta dove c'è chi difende la terra contro gli interessi economici. Lo sappiamo bene noi del movimento NoTap, ma i loro manganelli, i loro fogli di via, la loro persecuzione e criminalizzazione, prima per mezzo di stampa e poi nelle aule dei tribunali, non sono serviti a scoraggiarci. Da sempre sosteniamo l'autodeterminazione dei popoli, il diritto di scegliere il proprio sistema di sviluppo e il miglior modo di vivere il territorio. Ma non siamo gli unici e non ci sentiamo soli. Molti sono i movimenti sparsi per lo stivale che lottano per il nostro stesso obiettivo. Tanti sono quelli come noi che subiscono la repressione e i tentativi di metterci a tacere. Proprio come accade in questi giorni nuovamente in Valsusa, per un treno inutile, dannoso e che la Corte dei Conti europea ha giudicato uno sperpero di soldi. Ma lo sappiamo, noi italiani lo sperpero piace e tanto, soprattutto se servono a riempire le tasche già colme di ricchi imprenditori amici della politica. Ora il nostro sentimento, il nostro obbligo è quello di resistere, essere solidari con tutti i territori che subiscono la nostra stessa sorte. La resistenza continua. Buon 25 aprile a quanti desiderano essere liberi di poter girare liberamente sul proprio territorio senza essere costretti a presentare documenti a ogni checkpoint. Buon 25 aprile, liberi da zone rosse e prefettizie erette a difesa degli interessi economici. Buon 25 aprile a tutte quelle donne di oggi e di ieri che hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nel cambiamento della società e dell'uomo. A tutte e tutti i compagni che sono stati tacciati, chi per sempre e chi con la galera, solo perché ribelli e anticonformisti o semplicemente perché contrari alla politica corrente. Buon 25 aprile a tutte quelle persone che combattono e resistono contro ogni sopruso, che sia essa una grande opera o la negazione di un qualsiasi diritto. Buon 25 aprile a tutte e tutti.
Uh! Rupa rupa nem si poca senta por No mana ki mana na Polis ki la Batman Polis ki la Batman Polis murder in the street Who is a Batman to police And if no one I innocent dead in the street Polis ki la Batman Polis ki la Batman Polis murder in the street Who is a Batman to police and if no one I innocent dead in the street Poliziotto sente il gruppo dentro per catena La divisa con le cincetine Un peso in bambina come un mente la paura danno fa Shoot, 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 via, via, tu fa Shoot, shoot, da gente un momento che è sbagliata Quando tocca una sparazzina che è saltata Ci dormite e pensava una giornata lontana da casa Ma la sina faceva, si te buona muovere Questa panzana panzina capolana Questa vita vogliono come panzana allora Non c'è sta differenza tra policeman e Batman Non c'è bisogno di birra per sapere svettare Canta panzana panzina capolana Questa vita vogliono come panzana allora Non c'è sta differenza tra policeman e Batman Non c'è bisogno di birra per sapere svettare Police kill a Batman, police kill a Batman, police murder in the street
Ma c'è una regione sorella che da molti più anni di noi subisce la repressione e sono maestri di resistenza e sono solidali, sono i nostri fratelli. Parliamo della Valsusa che si ricorda di noi anche in questa occasione ci ha mandato una lettera di solidarietà, di fratellanza e che oggi Duilio leggerà tutti quanti perché anche loro sono vicini, anche la Valsusa è vicina.
Contributo della Valsusa per il 25 aprile salentino. La Valle di Susa si presenta come il principale corridoio di collegamento fra le Alpi con la Francia. Numerose furono le importanti azioni di guerriglia dei partigiani durante la guerra di liberazione dall'occupazione militare nazista. Qui, da ormai alcuni anni, non è difficile attualizzare il senso della resistenza partigiana durante la celebrazione del 25 aprile. Da circa 30 anni prosegue il tentativo di imporre a questo territorio la costruzione di una grande opera chiamata TAV, Torino-Lione, nonostante la contrarietà di gran parte della popolazione che da anni cerca di far valere le sue numerose ragioni via via confermate nel corso degli eventi. A partire dal 2005 si sono susseguiti gli scenari di militarizzazione e violenza delle forze di polizia nel tentativo di imporre cantieri per realizzare un progetto che non ha e non ha mai avuto un senso dal punto di vista ambientale, economico e trasportistico. La popolazione ha dovuto subire in più occasioni la chiusura di intere porzioni di territorio, i controlli del checkpoint, un uso massiccio di gas lacrimogeni su persone inermi e ferimenti anche gravi durante le cariche degli agenti. Tutto ciò condito con una propaganda mediatica volta a umiliare la dignità di chi vive questo territorio con orgoglio e con pesanti risvolti dal punto di vista giudiziario, con arresti, fogli di via, processi e condanne. Da quasi due settimane stiamo assistendo ad un ulteriore scenario di occupazione militare con l'apertura di un nuovo cantiere per la costruzione di un autoporto funzionale alla costruzione del TAV nel territorio comunale del comune di San Didero, proprio nel cuore della valle. Anche in questa occasione lo sgombero dell'area presidiata dai valligiani è avvenuto nel cuore della notte, durante le ore del coprifuoco, a suon di lacrimogeni che nei giorni successivi sono stati sparati anche nei giardini delle case abitate. Imponente ed esagerato il dispositivo delle forze dell'ordine con centinaia di uomini impegnati tuttora nella sorveglianza che ruotano sui quattro turni delle 24 ore del giorno. Questo scenario, come già altre volte in passato a Venaus, a Chiomonte, ancora oggi evoca scenari che riportano l'inconscio collettivo alla memoria dell'occupazione nazista e con le dovute proporzioni suscita quel sentimento di ribellione contro le ingiustizie che dovrebbero essere presenti come anticorpo nelle coscienze dei giusti. Dunque anche quest'anno in Valsusa le celebrazioni del 25 aprile avranno una forte connotazione riguardante la situazione di oggi, dove una ragazza trentenne si trova ricoverata in ospedale con diverse fratture ed ematomi sul volto, colpita da un proiettile di lacrimogeno, dove il prefetto ha emanato un'ordinanza che interdice il passaggio nei dintorni dell'area
del suddetto cantiere e dove vengono continuamente calpestati i diritti nel nome del profitto e dell'ideologia dominante del progresso ad ogni costo. Oggi, 25 aprile, il movimento NoTav ha dato l'appuntamento alle 14 per la mobilitazione che toccherà i punti nevralgici della resistenza valsusina e alle ore 18 le sezioni ampi della valle si troveranno per una manifestazione unitaria nel comune di San Didero, come per sancire questo legame ideale che unisce il ricordo della lotta al nazifascismo alla ribellione di oggi in difesa della terra. Resistevamo, resistiamo, resisteremo. Ora e sempre NoTav.
E sociale di Taranto. Il prossimo contributo, la prossima testimonianza è di Sergio, che la vive direttamente e che è venuto qui apposta per raccontarci il suo punto di vista. Grazie Sergio.
Grazie a voi. Ho ascoltato gli interventi della lavoratrice dello spettacolo, intervento molto toccante, ho ascoltato l'intervento che parla del mondo della scuola, della formazione, della sanità. Ho ascoltato il messaggio, il saluto NoTav, non voglio dimenticare nessuno. C'è un altro volto della resistenza, ma anche della repressione. Pochi giorni fa un lavoratore dipendente di ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto, è stato licenziato perché ha condiviso sulla sua pagina Facebook uno screenshot in cui si diceva: sappiamo tutti, anche se la fiction Svegliati amore mio non lo dice, non è ambientata a Taranto, che si parla dell'ex Ilva e che in questa città, Taranto, si muore di veleni e si muore dentro lo stabilimento e anche fuori lo stabilimento. Per questo screenshot, non scritto da lui ma solamente condiviso, l'azienda lo ha licenziato, non perché non lavorava, perché si è assentato dal posto di lavoro senza motivo o per una questione disciplinare interna, quindi non per il rapporto di lavoro, ma perché fuori, da libero cittadino, ha espresso un'opinione che è senso comune e che è anche una verità giudiziaria. L'Ilva di Taranto, l'ex Ilva, uccide fuori per i veleni mortiferi e uccide dentro perché non ha più le condizioni di sicurezza. Bene, Riccardo, questo è il nome del lavoratore, che non è mai stato iscritto a nessun sindacato. A due lavoratori è stata mandata la lettera. Un lavoratore ha chiesto scusa e ha sottoscritto un testo scritto dall'azienda ed è stato, gli è stato annullato il licenziamento. Riccardo ha deciso, e questa è la sua resistenza, di dire no alle scuse, perché non c'è niente di cui scusarsi. C'è stato un grande sciopero ai cancelli organizzato dall'USB a cui ho partecipato, per portare la solidarietà e per aiutare i compagni e le compagne che lì non solo difendono Riccardo, ma vogliono difendere una città. Qualche mese fa a Taranto abbiamo fatto una grande manifestazione mettendo insieme il mondo dell'associazionismo e quello sindacale per chiedere una cosa semplice, che quell'ecomostro chiuda l'area a caldo, cancelli ogni fonte inquinante, perché non si può nel 2021, non si poteva neanche negli anni 60, ma certo nel 2021 non si può morire per respirare, perché non si può respirare. Quei lavoratori producono l'acciaio che fa le biciclette, l'acciaio che viene usato in tutte dalle macchine, quello di cui non possiamo fare a meno, ma possiamo certo fare a meno dei veleni. E loro pagano anche un altro prezzo, quello della falsa transizione ecologica. Si è parlato qui anche del Recovery Fund, Next Generation EU, tutti i vari nomi che sono stati dati in questi mesi. Bene, quella è una falsa transizione ecologica, esattamente come la TAP viene spacciata per un altro pezzo della green economy, ed è proprio la green economy invece che ci sta mettendo di nuovo sotto pressione, che è un altro ulteriore attacco in cui i soldi vengono sperperati nelle grandi opere e invece tutto quello che serve per i bisogni sociali insoddisfatti non c'è nulla. Questa è la grande vergogna di questo governo come degli altri governi. Poi questo governo in particolare, visto che ha un'unanimità parlamentare quasi assoluta, tranne qualcuno, qualche fascista come la Meloni, che finge di fare l'opposizione, ma in nome e per conto anche dei grandi potentati finanziari, per cui non ha molto da opporre sul terreno sociale al governo Draghi. Un gioco delle parti. Bene, questo 25 aprile è per la seconda volta pandemico, però noi abbiamo bisogno anche di ricostruire intorno a tutte queste resistenze individuali un fronte comune, perché da sole non possono vincere, da sole non può vincere la TAP, da sola non può vincere la TAP, da sola non può vincere i lavoratori, i cittadini che vogliono chiudere lo stabilimento dell'Ilva di Taranto, da soli non possono vincere i lavoratori dello spettacolo, che oggi con la pandemia hanno capito che ci si può organizzare, che si può rivendicare, loro come i riders, quelli che portano la pizza, che portano il pranzo, la cena a casa, che girano la città con le biciclette e che non si sono mai fermati, come i facchini che nel nord Italia hanno messo in campo delle lotte straordinarie contro le multinazionali della logistica, che hanno fatto affari con la pandemia, perché gli affari sono continuati, anzi per qualcuno la pandemia è stata un'occasione straordinaria per aumentare i bilanci e aumentare le ricchezze. E la pandemia è stata ed è un grande screening sociale, sempre per usare un inglesismo. Tutto quel mondo che riusciva in qualche modo a sopravvivere prima della pandemia ha rivelato invece l'assenza di tutele, di diritti reali, e quindi è venuta fuori la condizione di estrema precarietà. Davanti alla pandemia non siamo tutti uguali, perché non siamo uguali alle lavoratrici dello spettacolo. Il lavoratore del pubblico impiego non ha pagato il prezzo che ha pagato il lavoratore e lavoratrice dello spettacolo, perché non ha nessuna tutela. Però, nonostante le differenze, bisogna trovare un terreno comune, perché ci sono i bisogni materiali, ma ci sono anche i bisogni non materiali, perché questa pandemia è anche una cosa traumatica dal punto di vista psicologico di massa, perché qui avrà degli impatti, li ha avuti e li avrà degli impatti. E noi non possiamo permetterci che in piazza ci siano solo fascisti, postfascisti, neofascisti o gente che rivendica di pensare solo ai propri interessi. Se si mettono insieme le diverse forze e si fa l'unione, l'unità di tutti coloro che non ci stanno a questo stato di cose, che vogliono fare del 25 aprile non una data di ricorrenza simbolica, non a ricordare chi aveva il nonno partigiano, cose straordinarie ovviamente, e siamo qui anche e soprattutto grazie a loro, ma il 25 aprile l'antifascismo come una cosa reale, concreta, come la quotidianità. Si deve essere antifascisti se si vuole i diritti, se si vogliono i diritti sul lavoro, si è antifascisti se si è contro le politiche securitarie, si è antifascisti se si dice no alle stragi nel Mediterraneo e si aprono canali perché possono entrare i migranti, nostri fratelli, nostre sorelle, per via legale, e non costringerli a dare soldi ai trafficanti a morire nel nostro mare Mediterraneo, qui nel nostro mare Mediterraneo. Antifascismo oggi è questo. C'è un'altra forma di fascismo che è molto più sottile, che è quella, diciamo, quell'autoritarismo che fa parte di una torsione ormai iniziata 20-30 anni fa, che ha ristretto gli spazi di democrazia, che va in giro vestita elegantemente, che parla in maniera suadente. Quella è un'altra forma di fascismo, è un'altra forma di fascismo che purtroppo sta prendendo piede, e guardate, sta prendendo piede soprattutto nelle classi popolari, perché sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto al taglio delle pensioni, al blocco dei salari, alla precarietà dilagante. E questi guardano a destra perché la sinistra non è più in grado di dare una risposta. E allora anche qui il 25 aprile vogliamo dire che quegli uomini e quelle donne straordinarie che ci hanno consentito di liberarsi dal nazifascismo sono state tradite, perché la resistenza è stata tradita. Non è questa la Repubblica che loro avrebbero voluto. La Repubblica che avrebbero voluto loro è una Repubblica che avrebbe cacciato ArcelorMittal e messo Riccardo come amministratore delegato. È la Repubblica che non avrebbe mai cancellato l'articolo 18 a difesa del licenziamento ingiustificato, non del licenziamento giusto. È la Repubblica per cui hanno lottato. Ma è qui che dobbiamo ripartire, dalla realtà, senza immaginarci un mondo che aspetta le nostre parole profetiche. Però ci sono i bisogni sociali, concreti, e allora qui lo voglio dire, l'esperienza della Casa del Popolo, che tenta di fare mutualismo, di aiutare chi non ce la fa, è un'esperienza che va replicata, che va diffusa, perché il mutualismo è una delle forme che ci consente di ricostruire coscienza. Abbiamo bisogno di coscienza, di dire a chi non arriva alla fine del mese che la colpa non è del politico del consigliere comunale o di quella... ma è il problema del capitale, di questo sistema che scientificamente vuole relegare in un angolo la parte più povera, più precaria. Questo è il punto, spiegare che cosa succede, spiegare perché siamo in questa condizione, come si può venire fuori. E allora il mutualismo serve appunto a ricostruire questo, un terreno comune in cui dal consegno della pasta, dall'assistenza psicologica. Io sono stato a Vicenza a visitare una straordinaria esperienza della Casa del Popolo a Vicenza, dove fanno psicologia sociale, ginecologia. A chi? A quelli che non possono accedere al servizio sanitario, per quello che è rimasto del servizio sanitario. Perché noi tutti lo sappiamo che qui, se non hai il diritto all'esenzione ticket, da noi, qua, nella nostra Puglia, se non hai il diritto all'esenzione ticket, o vai dal privato o vai dal pubblico, spendi uguale. Questo cosa significa? Che hanno cancellato il diritto alla sanità pubblica, lo hanno cancellato, lo hanno mercificato come tutto il resto. Allora, e chiudo davvero, e vi ringrazio di aver potuto intervenire nella mia Lecce dopo tanti anni, che questo è l'esempio, mettere insieme le lotte che ci sono, che non sono tantissime, che vengono piegate, perché qui è stato spiegato bene, 6 mesi, magistrati che su alcune cause stanno anni sulla TAP, sugli attivisti della TAP, in 6 mesi hanno istruito e chiuso il processo, e non c'è stata pandemia, non c'è stato nulla che ha fatto rinviare. Questo vuol dire che c'è un accanimento, che c'è un disegno politico preciso, che bisogna dire, loro dicono, che chiunque alza la testa gli viene tagliata, e noi dobbiamo spiegare esattamente il contrario, che se la alziamo in pochi forse la tagliano, ma se la alziamo in tanti non ce la faranno. Chi diceva che una margherita, 1000 margherite, adesso non ricordo bene la frase, ma fanno la primavera. Ecco, questa oggi finalmente c'è il sole dopo tanto tempo anche da noi. Speriamo che sia la nostra primavera, la primavera di questo paese. Grazie.
And realistic, got to be an optimist until we beat this and keep my mama safe. Keep myself fit, strength of mind to think straight in these times of high risk. This morning I woke up with the fear, mama got weak lungs upstairs. Everything I let my ear and every screen I stare, telling me to stay home and take care. They say stay away from community and friends, isolate at home and practice social distance. And to integrate this new mentality feels like my common sense is turning OCD. Still I can see the media's a grave job to do, to change the script and put the fear in me and you. to keep us in one place, and that's the honest truth. To update us as we learn the ways to break this wicked chain. So every day, be positive and realistic. Got to be an optimist until we beat this. And keep my mama safe. Keep ourselves fit, strength of mind to think straight in these times of high risk. Stay positive. Keep positive. Be positive. Hey. Afraid to sneeze, chill, and I'm shivering. Overanalyze, feel like I can't touch it.
Ma c'è un altro disegno di legge che dovrebbe avere vita più facile, perché in realtà è presentato appunto da un deputato ma non viene calendarizzato. Si tratta del disegno di legge Zan. Abbiamo Ludovico di Link e Lea che ci ovviamente dà una testimonianza anche su quest'altro fronte di resistenza. Ludovico.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi siamo qui in piazza per continuare ad affermare che nonostante tutte le grandi conquiste sociali ottenute nel corso degli anni, ancora oggi nella società in cui viviamo non possiamo definire superate le logiche fasciste di prevaricazione, discriminazione, sfruttamento e sopraffazione da parte delle classi dominanti. Logiche maciste, violente ed eteropatriarcali, che hanno la stessa matrice dell'ideologia fascista, di cui il 25 aprile 1945, grazie alla resistenza di partigiane, partigiani, cittadine e cittadini, la nostra nazione si è liberata. Pensiamo ai giovani ammazzati di botte o tramite colpi di pistola dalle istituzioni repressive, che si professano di tutela pubblica. Pensiamo alla violenza fisica e politica sulle donne e sulla soggettività non eteronormate. Pensiamo allo sfruttamento dell'ambiente, del territorio e del meridione. Pensiamo a TAP, alla sentenza allucinante contro il movimento. Pensiamo al patriarcato, allo stato di abbandono in cui ci siamo ritrovati noi studentesse e studenti in questa pandemia. E molto altro. Queste istanze si potranno definire superate solo tramite un'azione costante in tutti i contesti sociali. A partire dai luoghi delle formazioni, dalle piazze, dalle costituzioni collettive e pubbliche che si praticano in momenti aggregativi come questo, come le lotte di genere. Attraverso la conoscenza e la formazione è possibile un riscatto collettivo volto a contrastare i pensieri xenofobi, razzisti e discriminatori che si celano nuovamente dietro alcune realtà politiche, territoriali e nazionali. La destra italiana, in questo periodo più che mai, è vicina all'ideologia eteropatriarcale e omolesbo-bitransfobica, di cui si è fatta portavoce, che non accetta una legge di civiltà. Il DDL Zan definisce e condanna tutte le forme di violenza, fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Fare ostruzionismo su questa legge, bloccando la democrazia, significa continuare a perpetrare degli atteggiamenti figli di un'ideologia con cui non abbiamo mai fatto i conti fino in fondo, da destra a sinistra. Infatti, il DDL Zan rappresenta di certo una novità per lo scenario politico italiano. Tuttavia, nell'agenda politica della sinistra italiana sembra mancare la volontà di istituire un percorso reale di parità di genere e di inclusione, che non si riduca a delle mere pratiche di pinkwashing. Come studenti, studentesse, giovani, cittadine, cittadini antifascisti, sentiamo la necessità di un piano di azione che operi a livello privato, familiare, scolastico, etico e politico, nel sostegno a ogni norma di cambiamento culturale e che educhi al rispetto e contrasti discriminazioni e violenze, che tuttora hanno a che vedere con un retaggio fascista mai veramente debellato. Vogliamo abbattere lo sfruttamento di persone, di popoli, di ecosistemi, che è la base della società capitalista e neoliberista, che soffoca la libertà, la natura e gli ultimi. A 76 anni dalla liberazione, ora dobbiamo lavorare e organizzarci affinché il fascismo non si ripeta mai più, né come regime né come mentalità. Per estirpare la mentalità fascista dobbiamo ripartire dal contrastare ogni germe di violenza, prevaricazione e sfruttamento, e arrivare a costruire una vera cultura della resistenza che parta dai luoghi di formazione per diffondersi in maniera capillare in tutta la società.
Fight that a long time. Sexist mind, better bad mind. We fight that a long time. Racist mind, better fascist mind. We sick of it a long, long time. Sexist mind, better fascist.
Come il populismo e l'arrivismo hanno costruito muri fra di noi che ci hanno divisi. Dove un tempo dilagava la voglia di combattere, oggi rimane solo l'indifferenza. E mentre rimanevamo divisi, la destra si riprendeva, sfruttava i nostri muri, la nostra indifferenza, per spezzare quella voce. In questo 25 aprile dobbiamo tornare ad essere uniti, dobbiamo tornare ad essere, a combattere, riprendendo quell'eredità. Non dobbiamo voltarci dall'altra parte, di fronte agli abusi del nostro tempo. Per questo motivo, come Unione degli Universitari, assieme alla Rete degli Studenti Medi, AMPI, abbiamo sottoscritto un protocollo di impegno nella realizzazione di percorsi tematici nei luoghi di memoria e per promuovere attività di studio e approfondimento del movimento di liberazione. A tutti coloro che ogni giorno subiscono soprusi. Solo pochi giorni fa, infatti, nel Mediterraneo, perdevano la vita circa 130 persone, abbandonati da tutti, senza alcun soccorso. Eppure tutti sapevano di loro, ma la comunità ha dimostrato ancora una volta di tenersi di più ai propri confini che alla propria umanità. Abbiamo letto di Malika, allontanata da casa perché omosessuale. Abbiamo visto i ragazzi romani aggrediti solo per un bacio alla stazione. Abbiamo visto e sentito tutti. Ora dobbiamo agire, perché siamo compagni e compagne e dobbiamo lottare per i più deboli, per gli emancipati, per le minoranze e per abbattere le differenze. Dobbiamo resistere, uniamoci, compagni e compagne, assieme per un futuro migliore. Abbattiamo i muri che ci hanno divisi, affrontiamo la paura con il coraggio e riprendiamo quella voce, ma che diventi un urlo, un grido di liberazione. Uniti alla lotta, compagni e compagni, ora e sempre resistenza.
Ringraziamo Federica di Udo. Ora ci apprestiamo quasi a concludere questa iniziativa, questa bella giornata. Vi ringraziamo tutti quanti, speriamo che da oggi si possa ritornare a riprenderci strade e piazze per la giustizia sociale e per l'antifascismo. Lasciamo il microfono aperto dopo la musica per degli interventi. C'è il compagno Pati che concluderà la nostra giornata. Grazie a tutti.
No, io voglio dire pochissime cose, ma proprio poche. Teniamo presente una cosa, che purtroppo
stiamo lasciando sempre più spazio alla destra, perché alla destra anche fascista, perché non siamo più presenti a livello politico nei nostri comuni, sui nostri luoghi di lavoro. E noi rispetto a questo abbiamo delle grosse responsabilità, se parliamo di resistenza, altrimenti ci sciacquiamo la bocca, tutti quanti, mie per primi. Ci mu forticare le maniche, poi parlo meglio in dialetto, senza vedere. E confaticamo, ma come si deve? Senza costruire, parliamo di Orticelli. Vittoria della DAP. La DAP ha vinto, non noi abbiamo vinto, io mi sono straccato col sento che abbiamo vinto. Ci abbiamo vinto! L'hanno costruita! Allora, faticamo fino in fondo come sa faticare. Ognuno per quanto è possibile. E spronando gli altri che fanno. Ma spronando con l'esempio. Con l'esempio, essendoci ovunque e accettando tutte quante le critiche, a me facitemi tutte quante quelle che pensate siano giuste, e vi ringrazio in anticipo. E allora, sappiamo veramente, continuiamo o iniziamo di nuovo, faticamo, come sa faticare politicamente? Ascoltando la gente, ascoltandola e stando vicino alle cose. Uno dei compagni precedenti ha parlato giustamente di Casa del Popolo per quanto riguarda i pacchi eccetera eccetera, ma stiamo attenti a che ciò non sia assistenza come fa la Caritas, perché lo fanno già tantissime altre associazioni cattoliche, e da quel punto di vista lo fanno meglio di noi, perché hanno finanziamenti a parate, perché stanno collegate all'interno della mafia, devono poter criticare perché dei finanziamenti a parate. Allora stiamoci attenti, allora facciamoci una bella analisi della situazione qual è, a qui da che ci troviamo, a quanto teniamo da fare, tutti quanti, nessuno escluso, ognuno con le proprie capacità, e supportandoli più giovani che vogliono che fanno, non contestandoli se sta sbagliando, dicendo secondo me sta sbagli, per questo, questo, questo e quest'altro. Lo diceva uno studente prima, se non sbaglio. Per esempio la lotta contro lo sfruttamento dello cristiano sullo cristiano in tale fabbrica. Che dici? Quanti ci stanno in mezzo a noi disoccupati? C'è qualche comitato disoccupato in provincia di Lecce? Dei giovani? Uno? A noi tocca quello spronamo, quello facciamo. Allora sì! Allora sì, non è retorica viva la resistenza! Non è retorica i valori della resistenza! Altrimenti pure noi ci sciacquiamo la bocca. Voglio subbrutare, senza mezzi termini. Non c'è un comitato di disoccupati in provincia di Lecce, e la colpa è di tutti noi, dei più grandi in particolare, che abbiamo che esperienza, avere decine e decine di migliaia di disoccupati in provincia di Lecce, giovani, un comitato di disoccupati non c'è. Quando i forensi, i braccianti, senza terra, tornata della seconda guerra mondiale, occupare le terre, occupare i comuni. Quanti comuni sono occupati perché la gente non tiene fatica? Io specie qua, resistenza ieri, resistenza oggi, resistenza grai, la resistenza continua, ma non è tradita da picca dei giorni fa, è tradita da un giorno dopo il 25 aprile, da un giorno dopo. Questa è storia, quindi tradita già da prima. Quindi forticamoci le maniche, e faticamo che il prossimo anno non siamo tanti, ma saremo molto molto di qui. Grazie, ciao, viva la resistenza.
Antifascismi, reggae music, roots and radical skanking music. Antifascismi, reggae music, roots and radical skanking music. Fascists are coming back, not fall in the trap. Let's build a counterattack. We need to fight them back. Get away with the sexist way. Step far when we are play. Get away with the racist way. You'd better away. Anti-fascism is a reggae music. Stand again our racist politics. Roots and radical skanking music. Stand again all sexist politics. Tell ya me tell ya we are so afraid. Hope I wanna
and then you will feel ashamed. Why you kill my brother Merrick in afternoon in a the Paris street? Tell ya, me tell ya, we are so aflame. Hope I wanna day you will feel ashamed. From your head to your foot, we back all patches. From your head to your foot, we back all patches. Anti-fascist, me say reggae music. Stand again, our racist.